Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati nel nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi con noi abbiamo il piacere di condividere questo momento con un attore, ma non è solo un attore perché è anche di più, e poi lo scopriremo insomma facendo questa chiacchierata molto informale e spontanea, ossia Federico Perrotta. Ciao Federico.
Buonasera, buonasera Pietro, e grazie di avermi dato questo spazio.
Grazie a te per aver accettato, grazie di voler condividere questo momento. Federico, allora, partiamo proprio, no, per chi poi sceglie il mondo dell'arte, quindi trasforma la passione in professionalità, no? Che non è una cosa da poco, eccetera. Ecco, come mai questa scelta? Ecco, proprio la scelta di questa strada e non lo so, il postino.
Guarda, io lo racconto sempre, ma è la verità, che quando la mia maestra delle elementari mi ha rincontrato dopo tanti anni dicendo: ma Federico, che fai? No, ma maestra, veramente sto cercando di fare l'attore. E lei mi ha fatto: ah, allora continui. Quindi probabilmente la strada era già segnata
a scuola
dall'inizio. C'è stato probabilmente mia mamma dice che io non guardavo i cartoni animati, dice che guardavo fisso un signore con gli occhialoni, con una tuba in testa di color rosso, con le bretelle, ed era Oreste Leonello in El Pernai.
Che bello.
E lui proprio mi attirava come se fosse il mio cartone animato, cioè il mio cartone animato era lui. E poi arriveremo anche a parlare di questo. È stata un'emozione incredibile incontrarlo e
riconosciuto, giustamente.
Abbiamo lavorato insieme.
Che bello. Infatti, poi voglio sapere proprio di questo sì. Incontro, eccetera. Ecco, prima di arrivare lì, voglio sapere, ecco, ma di diciamo proprio di quello che riguarda un po' il fare l'artista, no? Cioè, qual è proprio l'aspetto che diciamo che un po' ti fa stare proprio bene, no? Che ne so, è proprio la preparazione di uno spettacolo e lo stare in scena davanti al pubblico e dopo, quando insieme, no, ai tuoi colleghi
guarda, ti raccontate, no? Pietro, un po' tutte le cose che stai dicendo, che sono anche le poco banali, perché di solito si parla soltanto del momento del salire in scena, invece infatti, hai parlato bene della preparazione, del dopo, sono tutti momenti importanti. Sicuramente la fase quella più estroversa è ovviamente quella col pubblico, quella dopo aver cominciato, dopo diciamo i primi 10-15 minuti che hai cominciato a recitare e che hai capito davanti a te chi c'hai quella sera, perché ogni sera il pubblico è diverso, come noi siamo diversi in base a quello che c'è successo durante il giorno, quello che è successo dietro le quinte, anche se fai finta che niente ti possa toccare, ma non è vero, perché se no saremmo dei robot, e robot non siamo, siamo fatti di emozioni, e quindi ogni sera può cambiare, e dall'altra parte uguale. E la sensazione strana è che magari se ci sono 5-6 persone, cioè l'atmosfera un po' silenziosa, questa cosa si propaga in tutta la sala e tu non sentirai applausi. Magari facendo lo spettacolo bello quanto la sera prima, o magari anche più bello. E quindi le fasi sono tutte belle, sono tutte affascinanti. Ce ne sono certe, tipo quella del dopo spettacolo, la somma così nel dire com'è andata, che abbiamo fatto, perché non ha funzionato quella battuta, come mai quella canzone l'abbiamo stonata, insomma, quella fase lì, quella è quella che mi piace di meno, quella di dover fare i conti con l'imperfezione che è sempre dietro l'angolo.
Mi sembra, è pure normale, no, che alla fine più che andare a vedere le cose andate bene si vedono le cose che non sono andate bene, insomma, alla fine della serata mi sembra più che scontato. Senti, ma invece rispetto a questa cosa del, no, del fare lo spettacolo tutte le sere, poi specialmente la magia del teatro, eccetera. Io, siccome ho avuto il piacere di intervistare, di conoscere, insomma, Gigi Proietti, intervistarlo due volte, lui una cosa che mi ripeteva sempre, anche perché io ho visto vari spettacoli, usavo i spettacoli, lui dice: no, ma ogni sera è una cosa diversa, anche se sembra, ma è ogni sera uno spettacolo diverso.
Guarda, basta, Pietro, basta, sì, è vero, è verissimo, basta un colpo di tosse di uno del pubblico e ti cambia la serata. E tu dici: ma dai, non è possibile. Perché se parliamo di mattatori, come lo era e lo è Gigi Proietti, perché stiamo parlando di personaggi, ecco, Oreste, Gigi, sono personaggi che non finiscono con la loro vita terrena, perché rimangono assolutamente presenti. Addirittura tu sai immaginarti pure che cosa avrebbero detto di un determinato fatto proprio di cronaca, o si sarebbero sicuramente adattati ai cambiamenti. Basta un colpo di tosse, basta una distrazione, un cambio di temperatura e la serata non sarà come quella della sera prima. Anche se tutto è preciso, l'attacco è matematico, deve essere lì il cambio luce, non lo sai mai. Motivo per il quale io sono profondamente arrabbiato per... tra l'altro adesso è notizia di questi giorni, anche se se ne parla poco perché è un po' di nicchia, con l'invenzione che fu del ministro Franceschini di fare la Netflix della cultura italiana durante la pandemia, ma spendendo 19 milioni di euro, di cui 10 tutti nostri, tutti dei contribuenti, vabbè, tutti del ministero, per allestire una cosa, spiegando che finalmente, a colpa della pandemia, il teatro si poteva usufruire da casa. Il teatro non si può usufruire da casa. No. Si chiama ripresa, si chiama sceneggiato, si chiama un'altra cosa. Se è fatto bene, è sceneggiato, se no è una zozzeria e basta. Lo spettacolo si vede dal vivo, il concerto si vede dal vivo, lo puoi rivedere. Non hai avuto l'occasione di andare lì dal vivo, lo puoi rivedere, ma non è quella sensazione, perché sennò sarebbero stupide tutte quelle persone che vanno a vedere i Pink Floyd o vanno a vedere Vasco Rossi ogni anno.
No, infatti, assolutamente non è la stessa cosa.
Lo spettacolo teatrale, questo è momento istantaneo, è un qualcosa di irripetibile. Quindi sono arrabbiato con un ministro, un ex ministro, che poteva decidere di impegnare meglio quei 10 milioni di euro, perché li ha trovati, no? E addirittura Cassa Depositi e Prestiti, che è parte comunque dello Stato, è la cassaforte di determinati ministeri, ha deciso di aggiungerci 9 milioni di euro. Dopo due anni, questa Itzart, così si chiama la piattaforma, chiude in liquidazione. A me mi fa rabbia, perché quella piattaforma esisteva ed esiste già, ed è una piattaforma pubblica che è Rai Play, che fa parte della televisione pubblica, e quindi non capisco perché dover regalare soldi e fare un flop del genere in questa maniera.
Invece di investirli nelle compagnie teatrali, cioè nel teatro.
Ma guarda, tanto lui ha dichiarato, Pietro, che non gli era mai piaciuto il teatro. C'era una vecchissima intervista dove lui ha detto che lui a teatro si annoia. Lui era amante dei musei, e probabilmente nei musei ha fatto anche delle cose importanti, perché questo non lo si può negare, magari fai sempre un torto. Sì. Però se non ti piace il teatro, non lo devi mortificare in questa maniera. No. Soprattutto... scegli collaboratori giusti che fanno teatro e che ti dicono che è una cosa fare il teatro online. Il teatro online non funziona,
no,
lo vedete dal vivo.
Senti, ma restando su questo aspetto del teatro, parliamo del teatro proprio in Italia, no? Non voglio nemmeno dire fare al teatro in Europa, perché l'altra qualche mese fa ne parlavo di questa cosa con una persona che ha studiato ecco l'aspetto imprenditoriale, no? Quello che succede in America, che un musical come Cats, cioè, può fare più incasso di un film, no? Ecco, secondo te in Italia, proprio per poter fare in modo che, ecco, la gente vada al teatro, vada più gente al teatro, ha bisogno di un'impostazione imprenditoriale, proprio la gestione dei teatri.
Beh, per forza, Pietro, io parli con una persona, poi non abbiamo avuto modo di approfondire la nostra conoscenza telefonica prima di questa intervista, sì. Ma parli con un appassionato, mia moglie dice, pazzo dei musical americani e del West End londinese, così come anche dei grandi spettacoli parigini o francesi. Conosco molto bene l'argomento perché ogni anno vado, che sia Londra, che sia Parigi, e facciamo il viaggio non per turismo, ma per mettere due spettacoli al giorno da vedere. Li ho visti tutti, li vedo tutti e li rivedo per capirli ancora meglio. Quindi li conosco. Ti dico soltanto una cosa, The Phantom of the Opera, il fantasma dell'opera, è andato in scena in maniera ininterrotta per più di 35 anni, ma tutte le sere, tranne nel periodo della pandemia, anche lì quello si è dovuto fermare. Ma solo quello l'ha fermato, solo quello. E il fantasma dell'opera come valore dell'impresa, del logo, dell'operazione, e si parla a livelli di Coca-Cola, di un marchio come Coca-Cola. Questo ti fa capire che stiamo parlando di un grandissimo business, un enorme business. Da noi non è possibile, probabilmente perché non c'è stata una regolamentazione efficace del settore, si è lasciato che rimanesse quella goliardia o quella dell'essere un po' fanfaroni, di essere un po' leggeri, che è raccontata benissimo da Alberto Sordi in Polvere di Stelle, no? Che è qualcosa che ha anche distinto, no, al mondo l'arte dell'arrangiarsi, del sapere sempre cosa dire e cosa fare anche quando c'è una situazione difficile. E poi a un certo punto ci si evolve. A noi è mancata l'evoluzione a noi che abbiamo inventato lo spettacolo che guadagna di più al mondo, che è l'opera,
sì.
E noi l'opera non la sappiamo guardare, non la sappiamo ascoltare, e te ne parla uno che è invece assolutamente inesperto di opera e conosco di più il musical anglosassone, che però prende le basi assolutamente e quasi totalmente dall'opera italiana.
Ma è così. Cioè, assolutamente, questo lo posso sottoscrivere, perché anche per esempio l'impostazione, no, quella del Notre Dame de Paris di Cocciante, che è definita un'opera popolare, ma la base, no?
Sì, sì, sì. Beh, quello infatti è un'opera popolare, perché si distingue rispetto al musical. La differenza sta sostanzialmente sulla distanza che c'è tra il libretto, quindi il testo, e le canzoni. Se le canzoni vanno di pari passo con la storia, quindi si cammina nella storia attraverso le canzoni e c'è un passaggio temporale magari nella storia attraverso le canzoni, o un'evoluzione del personaggio o di un fatto, allora quello è musical. Se invece al contempo la canzone racconta solo uno stato d'animo o una situazione, e soprattutto c'è molto recitato, allora a quel punto c'è la commedia musicale. Rogantino è un grandissimo esempio, o l'opera popolare come Notre Dame è l'esempio lampante di business dello spettacolo.
Vedi, quindi che è qualcosa che in Italia forse si è impostato in un determinato modo, no? Giusto?
Sì, 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 c'è stato David Zard, che veniva dal mondo dei grandi concerti, che ha capito, quando gli è stato offerto da Riccardo Cocciante, che questo poteva essere uno spettacolo importante, un qualcosa di importante. E tu pensa che oggi il figlio di Zard, Clemente Zard, prosegue il cammino del padre, ha rimesso tutto il cast originario del grande successo originario, da Giò di Tonno a Lola Ponce a Galato e tutto il resto, li ha rimessi, continuano a girare e continuano a fare gli incassi. Questo significa che si può fare.
Vedi che è fattibile, allora.
Questo è.
Sì, io... Senti, ma ecco, tu quindi, se proprio dovessi, abbiamo messo sul piatto tanti un po' generi, no? Tanti generi, sì, sì. Però hai un genere preferito? Cioè, nel senso, il teatro classico,
Non sono da teatro classico, ecco. Non profondamente rivisitato, ma non perché non lo accetti e lo rispetti. Sono andato a vedere degli spettacoli che mi hanno squarciato l'anima, mi sono piaciuti, che fossero Pirandello, Shakespeare, Ibsen, però non è la, diciamo così, la caratteristica che mi piace di più, o il genere, scusami, volevo dire il genere che mi piace di più. Sicuramente c'è prosa e musical tra i generi,
infatti.
E piano piano si sta avvicinando una cosa molto carina che non me l'aspettavo, sognavo in maniera che è il cinema.
Ah,
il cinema arriva, non pensavo mi piacesse, perché ho visto sempre, come soprattutto con le prime esperienze che ho fatto, una rottura di palle per mettermi.
È vero, il fatto di girare quella scena 40 volte, cioè senza il pubblico, insomma, che
sì. E invece, grazie a dei bravi registi con i quali ho lavorato, ho capito che è un lavoro totalmente diverso, di lavori di fino, ma anche contemporaneamente anche a, diciamo così, per permettersi di fare qualcosa. E allora io cerco sempre di guardarmi intorno. Non mi piace il doppiaggio, ci ho provato, ma non
hai provato? Ti sei messo in gioco, anche perché tu hai una voce, comunque una voce veramente da piacevole ascolto, quindi vuol dire che potresti fare il doppiatore.
Ci ho provato in un film con Brignano, che era Poveri Maricchi, mi sono dovuto ridoppiare. Perché la presa diretta, eravamo dentro un caseificio, quindi non era facile, era tutto, può succedere, no era Poveri Maricchi, c'era Enrico Brignano e lui diceva: a me mi piace ridoppiarmi. E io invece era la prima volta che mi ridoppiavo, e ho capito che proprio non mi interessa. Ho avuto tanti maestri doppiatori, sono stato in studio, mi hanno offerto anche delle belle opportunità su cartoni animati, quelli sì, quelli mi facevano molto ridere, mi piacevano, però non ce la faccio. Invece ci sono i miei colleghi, fratelli, con i quali condivido palchi, che sono contenti, ed è una metodologia di business non indifferente, perché riesci anche ad incassare bene. Se sei bravo e entri bene nel sistema, arrivano bei soldi.
No, anche perché questo possiamo dirlo, insomma, no? I doppiatori italiani, il doppiaggio italiano, cioè, lo possiamo dire, è veramente il migliore al mondo, cioè c'è una qualità,
grandissima qualità,
grandissima qualità. Cioè io ho sentito dei film in originale e posso dire che il doppiatore italiano, secondo me, ha dato qualità a quell'attore. Cioè,
guarda, c'è l'esempio, c'è un video che lo puoi trovare, i nostri ascoltatori possono andarlo a recuperare su YouTube, quando alla morte di Oreste Lionello, ecco che torna sempre
Oreste Lionello, infatti anche lui grande doppiatore.
Poi ci faceva una cosa: direttore di doppiaggio e adattatore, che è la cosa più difficile. Tu devi adattare un testo che funziona e che è musicale nella lingua originale, lo devi adattare in italiano, e soprattutto puoi trovargli il sync con le labbra. Quindi stiamo parlando di follia. E lui sul Cyrano de Bergerac di Depardieu fece un lavoro in rima strepitoso, che è stato pluripremiato, apprezzato, fece un lavoro fantastico. Ecco, alla morte di Oreste Lionello, Woody Allen ha voluto rilasciare un'intervista dicendo che era dispiaciuto dalla morte di Oreste Lionello, che era la sua voce, la voce ufficiale. E dice: Oreste mi ha reso un attore molto più bravo di quanto non sia. E credo che sia un complimento stratosferico per tutta la
carriera.
Anche se ultimamente, mo Pietro, è l'orario pure giusto, lo posso dire, mi piace molto di più guardare in originale, perché ultimamente, con il fatto che si sono certificate le produzioni e i prodotti, il doppiaggio, soprattutto nell'ambientazione, nell'ambiente, la voce dove posiziona l'ambiente, che quindi è un po' falsa, un po' falsata, mi piace sentirlo in originale il film. Ultimamente mi sta succedendo questo. Apprezzo tantissimo il lavoro dei doppiatori.
Sì, no, era, sì, questo forse è legato un po', io ho visto, perché ho visto qualche serie in cui, diciamo, ho trovato il doppiaggio, cioè sembra dai toni molto bassi, diciamo, quasi diciamo, diventa un po' più complicato proprio nel seguire, no? I dialoghi. Questo forse non lo so, evidentemente sono per scelte, non lo so, scelte tecniche, eccetera, quindi forse invece andando ad ascoltare l'audio originale. C'è l'audio, il tono, eccetera, molto più alto, e quindi sembra no, la voce arriva molto più, no, pulita.
Sì, ecco. Sì, sì. Assolutamente. Beh, c'è la presa diretta, quindi sì, c'è la sensazione che la persona che sta parlando abbia, cioè, sia con te. Poi oggi la tecnologia ci permette di avere un'immersione nel suono che è importantissima.
Senti, visto che abbiamo nominato Oreste Lunionello, dai, raccontami un po', raccontaci un po' l'incontro, e se poi è capitato, che ne so, ti è rimasto muto come un pesce o... No,
ti racconto, guarda, ci metto qualche minuto, però non lo faccio spesso.
Siamo qui senza problemi, Federico.
Beh, l'esperienza con il bagaglino è partita tutta con una grandissima passione che, passando dal Paradise, questa trasmissione dove lui era solista, per poi arrivare al bagaglino, e io lo vedevo sempre. Mio padre dice che gli chiedevo, ma questo me lo ricordo, che a 15-16 anni io non volevo il sabato sera, che era l'unica sera di uscita. Una volta si usciva solo il sabato sera, io non volevo uscire, e i miei si arrabbiavano, dice: ma cavolo, lavoriamo tutta la settimana, usciamo, siamo io e mio fratello, eravamo in quattro, mia mamma, mio padre e noi due, noi non volevamo uscire, o comunque gli avevo spostato la cena del sabato sera alle 8, 7:30, alle 8, perché poi dovevo correre a casa a vedere il bagaglino su canale 5, su Rai 1, mi ricordo, da Biberon, quindi era ancora Rai 1.
E
vedevo due cose. Vedevo Leo Gullotta, che mi faceva, quindi tre cose, mi faceva molto ridere, molto. Vedevo il mio Oreste Lunionello, poi vedevo quest'uomo. Ogni tanto inquadravano col cappello, con gli occhialoni, incuteva terrore, che era pingitore. Pingitore,
come no?
Pingitore. E dicevo, ma... E ogni volta che finiva la trasmissione, a 12:30 di solito, e io salivo le scale per andare verso la zona letto, la zona notte, mi sentivo risuonare: adesso tocca a Federico Perrotta, quelle scale, per me le scale del Salone Margherita. Sì, c'avevo proprio quello in mente. Mio padre mi portò a vedere un paio di volte gli spettacoli del bagaglino, partendo da Chieti, e poi incontrando all'uscita Oreste e Leo, gli chiesi: che cosa devo fare per fare l'attore? E lui mi disse: bisogna studiare e avere tanta pazienza. E Oreste Lunionello invece mi rispose dicendo: ma stai tanto bene così, perché ti devi dominare? E poi incontrai il Pingitore, al quale non riuscii mai proprio a dire nulla. Anni dopo faccio un provino con il maestro Pingitore, e da lì nasce l'avventura del bagaglino. Ma il provino è già uno sketch. Arrivo a casa sua, ovviamente era il mio sogno, la mia realizzazione. E sai quando avevo scoperto di avere il provino a casa di Pingitore? A casa di Berlusconi. La prima sera venne a vedere uno spettacolo dove c'ero pure io, e disse: allora stasera tutti quanti a casa mia. Allora andiamo a Palazzo Grazioli, c'era Pingitore dentro, si avvicinò e mi disse: volevo chiederti se ti andava di fare il bagaglino. Quindi tu renditi conto che a sto ragazzo di Chieti, all'epoca era il 2008, io sono del 78, quindi a 30 anni, eh sì, 78, 88, 98.
Sì, 30 anni.
Sì. A 30 anni. A casa di Berlusconi, che in quel momento non era presidente del Consiglio, era l'opposizione, però comunque è come sempre stato Berlusconi, il presidente, tutto. Mi veniva offerto la possibilità di fare un provino. Arrivo a casa di Pingitore, vedevo soltanto dappertutto i telegatti che mi guardavano. E tutti i ninnoli, tutti i premi, tutte le scacchiere con tutti gli omini, cose. Insomma, io poi sono grosso, no? E credo si veda, appena mi muovo faccio danni, ero sicuro, e quindi ero molto agitato, però volevo fargli vedere in 5 minuti, volevo fare così tanta bella figura e fargli vedere tutto quello che facevo. Lui faceva sì, però ti devi calmare, no maestro, potrei fare, mi alzavo dalla sedia, no ti devi sedere, no perché potrei fare il balletto, ti devi stare. A un certo punto sta cosa è montata, che io gli facevo vedere più cose, a un certo punto fa, senti adesso ti siedi, va bene maestro, trac,
hai distrutto la sedia
e sento trac, lui fa, che è successo? Io, maestro, mi sa, il freddo e il caldo insieme, no? Dentro al corpo mi sa che si è rotta la sedia. No, non è possibile. La sedia del 700.
No, no.
Mi sono alzato, la paglia era tutta sfondata all'interno. E lui disse, per togliermi dall'imbarazzo, disse, mi toccherà prenderti al bagaglino per farti ripagare tutti i danni. E quella sedia, mo non sta qui, ma quella sedia, dopo tanti anni, me l'ha regalata.
Che bello!
Sì. Oh. Però mi piace salutare tutti gli amici canadesi, siamo stati in scena. Io ho portato in scena lo spettacolo che si chiama I Am Abruzzo, Io Sono Abruzzo,
sì.
E l'ho portato in scena a Ottawa.
A Ottawa?
Loro chiamano Ottawa.
Ottawa.
E siamo stati lì a giugno ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Avevo già portato lo spettacolo a New York, uh-huh. Ma ti posso dire che l'emozione, c'era stata la standing ovation, si sono messi a piangere, ridevano e piangevano, perché è uno spettacolo ovviamente che racconta il punto di vista degli abruzzesi che sono diventati grandi, sono nati in Abruzzo ma sono diventati grandi,
esatto, andando via.
Esatto, e però la cosa, l'emozione di Ottawa non è neanche lontanamente avvicinabile rispetto a quella di New York. New York è andata bene, ma a Ottawa ho trovato il vero italiano che ancora conserva tutte le tradizioni, quello veramente che ci crede nell'Italia, che conosce i limiti e probabilmente li apprezza anche come limiti. È un qualcosa di straordinario. Vi invito a visitare il Canada, vi invito a ritrovarvi voi, le vostre anime, andando a conoscere e parlare con queste persone che hanno lasciato tutto e sono andate a vivere in Canada per lavoro in anni difficilissimi, in anni tremendi, e troverete secondo me il succo, il fulcro, il nucleo dell'essere italiano, lo trovate proprio lì, una meravigliosa esperienza. For once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me. This time I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you would make my dreams come true. La 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 la. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it hurt me before. I found me someone I know won't desert me, I won't be alone anymore. For once I can say this is mine, they can't take it. Long as I got the love, I know I'm gonna make it. For once in my life, I got someone who needs me. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, I'm afraid I can go where life leads me. And this time I know I'll be strong. For once, I can cut what my heart only used to dream of long before I knew someone. I said to make my dreams, I said to make my dreams. I
Something that I know won't desert me. I'll never be alone anymore. For once I can say, this is mine, you better not take it. Long as I got the love, I know I'm gonna make it. For once in my life, I got someone who needs me. For once I can say, this is mine, you better not take it. Long as I got the love, I know I'm gonna make it. For once in my life, I got someone. In my life, I got someone who needs me. Can you dig it? It feels groovy, and I mean it. Wow! For once in my life, that's it. Huh.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.